Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di
perdo
città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa quelli che i ben pensanti chiamano
Buon pomeriggio a tutti, io sono Massimo e questo è naturalmente Diario di Città. E naturalmente siamo su Nova Radio Città Futura, 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Oggi ci ritroviamo. E avremo una trasmissione molto interessante, molto varia, ma anche molto partecipata, perché è una trasmissione che tratta di un tema che stiamo affrontando in modo totale, in modo importante, in modo forte, che è quello della scuola. Ma la scuola non è solo la scuola sono il nostro futuro, la scuola è questo e soprattutto affrontiamo il tema con la scuola pubblica, perché la scuola pubblica è quella che ci dà e ci permette di sviluppare tutta una serie di riflessioni sulle persone che la frequentano da tutti i loro punti di vista, ovvero chi l'insegnante, che purtroppo in questo momento mi sembrano siano estremamente passivi rispetto a quello che stanno vivendo, soprattutto a quello che stanno insegnando, non tanto vivendo dal punto di vista delle difficoltà, che quelle sono difficoltà totali un po' per tutti, mi faccio riferimento alla pandemia e quindi dove stare a casa, eccetera, ma soprattutto alle difficoltà che vuol dire essere, faticare, sì, faticare, cioè faticare vuol dire riuscire a creare qualcosa che non pensiamo di fare, un po' quella che è la speranza, quella che è l'utopia, e questa si fa faticando, come diceva Don Milani, ne ha dette tante Don Milani, ma anche questa è una di quelle che dobbiamo saper prendere. Un po' dal mondo dell'insegnamento questa cosa la sento molto poco. Quello che invece sento e che l'hanno dimostrato sono gli studenti, sono quelli che frequentano la scuola, sono quelli che sono sempre pronti a discutere e sono quelli il nostro domani, per cui sono quelli che vogliono, desiderano qualcosa e provano a sviluppare questo desiderio in qualche modo il più forte possibile. Da loro avremo delle risposte perché avremo degli studenti, avremo anche altre persone, ma insomma avremo degli studenti che ci racconteranno un po' la loro storia. Va bene, io a questo punto vi lascio agli interventi che ci saranno e buon pomeriggio, buon ascolto.
Senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. Seduto sull'asfalto che fuma, sembra un tempo da medioevo. Qualcuno dice che è un pazzo, un altro dice non è nessuno. E per la gente nervosa, in attesa del lieto fine, chi mangia solo terra ed acqua è un errore da digerire. È una notte senza luna, ubriaco
ubriaco canta amore alla fortuna, senza fretta e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. E lui sa di aver ragione, sa di essere felice, e sulla sua pelle nera scrive un nome di vernice. Alla gente distratta, in attesa del lieto fine, lui risponde con il vento: io sarò più contenta. Una notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna, senza fretta e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. È una notte senza luna.
Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo, oggi parleremo di un argomento abbastanza importante che è quello della scuola e quindi dei loro componenti. In questo caso oggi parleremo insomma soprattutto degli studenti, avremo con noi poi diversi ospiti, diversi studenti. Nel frattempo abbiamo con noi la nostra ospite, è la nostra ospite che è la dottoressa Emanuela Bavazzano, psicologa, che avete già conosciuto in altre situazioni, e rivolgo a lei questo quesito, cioè che cosa sta succedendo all'interno delle scuole e soprattutto come i servizi insomma pensano o penseranno o comunque sia si stanno comportando in questo momento nei confronti di questi ragazzi. Buongiorno a te.
Buongiorno Massimo e grazie per avermi reinvitato a prendere parte a questi incontri che spero possano produrre quantomeno una riflessione condivisa, ecco, al di là dei saperi e di una scienza che in questo momento si sta mettendo continuamente in discussione. Dico questo perché sicuramente il tema delle scuole oggi è un tema molto dibattuto, è un tema rispetto al quale secondo me dobbiamo entrare molto in punta di piedi, con grande rispetto e attenzione a quelle che sono le necessità e i bisogni che presentano i ragazzi e le ragazze. Mi riferisco in particolare infatti alla adolescenza, no? Se è vero, un po' come io ritengo, che prendersi cura delle persone a partire dall'adolescenza appunto significa soprattutto avere cura delle relazioni, credo che sia molto importante questa gestione partecipata alla vita scolastica che i giovani stanno promuovendo nel modo che gli appartiene, ma che forse è appartenuto un po' a tutte le generazioni, io credo, no? Anche noi quando siamo stati ragazzi. Mi riferisco in particolare a questo bisogno di andare al di là, no? Di quello che è successo attraverso, e forse, permettimi di dire questo, anche grazie al Covid. Cioè, Covid ha portato fuori il bisogno di inventare modi nuovi di essere insieme. In fondo, questo lo dico forse in maniera un po' provocatoria, il tema della DAD ha slatentizzato un tema che già era presente e le famiglie ce ne hanno portato spesso l'evidenza, no? Come dire, quante volte le famiglie ci hanno parlato di ragazzi e ragazze incollate agli schermi. come dire, come fare ad affrontare il tema dell'iperconnessione senza che questa diventi una dipendenza. Dipendenze tecnologiche oggi dalla tecnologia digitale sono davvero un po' un fattore di rischio importante. Perché dico questo? Perché credo che oggi i servizi per la salute mentale, debbano davvero prendersi cura anche di quelle che sono le nuove modalità relazionali. Quindi in questo senso io mi riferisco anche a tutti quei fattori di rischio che Covid ha portato fuori, che sono il tema delle nuove forme di dipendenza, ad esempio. Insieme a questo leggevo in questi giorni, proprio per non negare nemmeno, no, l'importanza anche della dimensione della scienza e della ricerca, quanto ci sia un uso forse meno sociale delle sostanze da parte dei giovani, ma un uso più solitario. In un primo tempo Covid ha portato ad una chiusura dentro le case e quindi i ragazzi iperconnessi contestualmente hanno incrementato un uso di sostanze chiusi dentro le case. E quando parlo di sostanze, chi mi conosce lo sa cosa intendo per sostanze, intendo quello legali e quello illegali. Quindi intendo, come dire, le famiglie che hanno chiesto aiuto ai medici di famiglia, alle mediche di famiglia per risolvere fasi di ansia, difficoltà ad addormentarsi, stati di vissuti depressivi, no? Che ancora dobbiamo ben capire cosa significhino, no? Perché ancora forse non siamo attrezzati a leggere questi fenomeni in senso non psicopatologico, ma come risposta a qualcosa che stava e sta succedendo. E quindi anche su questo a volte c'è stato il rimedio del farmaco, oppure a volte dello psicofarmaco, oppure a volte c'è stato anche il rimedio della eccessiva dipendenza da uno schermo dentro cui i giovani e le giovani hanno trovato delle risposte. Io credo che stiano cercando comunque risposte relazionali. Torno, no, all'affermazione del prendersi cura delle relazioni, no? Perché è questa la dimensione centrale. Oggi, nel secondo tempo della pandemia, abbiamo un ritorno in presenza di tutti questi fenomeni, no? E quindi abbiamo la necessità di un confronto che pone sfide sempre nuove, dove non stiamo parlando di dover cambiare necessariamente la didattica, no? Perché io credo sempre e comunque che sia importante anche una didattica frontale, cioè i giovani e le giovani hanno bisogno anche di imparare contenuti che vengano trasmessi da figure ritenute maestre e maestri, no? Anche di vita, per esperienze di vita, oltre che di nozioni e conoscenze che sono sempre importanti da promuovere, no? Altrimenti ci improvvisiamo un po' tutti docenti nell'ambito della relazione, ma bisogna anche portare i contenuti, no? Perché poi ci sia un dibattito su questo. Ecco, al tempo stesso però i giovani e le giovani sentono il bisogno di un confronto che rispetti anche la loro fase di transizione. Oggi leggevo proprio in questi ultimi giorni anche sui quotidiani, sento parlare di transizione psicologica. Ecco, io direi attenzione anche a questo, perché la transizione, un po' come i giovani ci hanno insegnato, no, a parlare di transizione ecologica, no? Ci stanno insegnando anche a parlare di transizione psicologica in un modo che non è necessariamente quello della, come dire, della scienza psicologica o della scienza medica psichiatrica, no? Ma è un modo di stare che richiede anche a noi psicologi e psicologhe di mettersi in un dialogo diverso, no? Quindi io credo che per spot, come dire, non mi piace sintetizzare estremamente, però vorrei portare l'attenzione a delle parole chiave: percorsi e non prestazioni. I giovani e le giovani chiedono di attivare dei percorsi di tipo psicologico anche all'interno delle scuole, che non siano la prestazione di valutazione che poi orienta verso i servizi magari, ma che sia, come dire, una presa in carico di un bisogno, di un malessere che prima di essere diagnosticato come patologia divenga una stimolazione, una sollecitazione ad un lavoro che deve essere fatto sul famoso territorio. E il territorio oggi sono anche le scuole. Bisogna entrare dentro le scuole, come dicevo, in punta di piedi, ma per attivare dei percorsi. Percorsi, ma anche processi. Qualche psicologo parla di traversata, è bellissima come immagine secondo me, no? Perché è un po' il attraversare insieme anche, no? Ai giovani e alle giovani quel disagio che stanno portando fuori, in quelli che qualcuno direbbe sono i non luoghi, cioè non sono i luoghi della cura tradizionali, no? Dobbiamo non solo uscire dagli ospedali, come si dice, no? E andare sul territorio, ma uscire anche dalle stanze mediche e andare nei luoghi dove le persone si incontrano e lì farsi aiutare anche da loro a capire qual è l'intervento migliore, senza demonizzare gli strumenti della tecnologia, perché oggi anche gli interventi psicologici si ricorrono alla tecnologia, senza neppure pensare che, come dire, le misure anche di distanziamento sociale abbiano creato necessariamente una sofferenza, perché davvero io ho sentito forte il bisogno di un rispetto della cura, che è cura che passa anche per la cura del corpo fisico. C'è stato un tempo in cui la distanza, se ben spiegata ai giovani e alle giovani, è stata la misura necessaria per poter proteggere e proteggersi. Poi c'è stato il bisogno del riavvicinarsi, ma dobbiamo anche reimparare modi nuovi di avvicinarsi. Forse, per dirla con una metafora, che non è solo metafora, i sorrisi non sono solo quelli che passano attraverso la bocca, ma passano anche attraverso lo sguardo, gli occhi. Abbiamo imparato molto di più a dialogare con gli sguardi, no? Come dire, attraverso gli sguardi. Ecco, in questo senso, forse con un'immagine un po' utopica, però io credo che bisogna imparare anche a riguardare attraverso quegli sguardi magari tristi, ma legittimando quella tristezza per poterla trasformare insieme, sguardi arrabbiati perché insomma sicuramente c'è stata anche tanta frustrazione e oggi c'è bisogno di trasformare attraverso questa rabbia che i giovani e le giovani portano, no? Ricordiamoci che siamo in una nuova fase storica anche, no? E anche la scuola sta collocandosi in questa traiettoria. Non è solo la scuola, no? Siamo tutte e tutti noi coinvolti in un processo di transizione. Guai a renderla una transizione patologizzante. Vediamo da questo fermento anche culturale cosa, dove poter arrivare, no? Anche per poter insieme creare una cultura della cura che passa attraverso i luoghi di vita. I giovani vivono tra l'altro non solo nelle scuole, ma vivono nelle piazze, vivono dentro le case, vivono anche nella contaminazione transgenerazionale, diciamo così, no? Quindi ricordiamoci, no? Anche il nostro essere stati giovani, no? Un tempo e tuttora, no? Aver dei bisogni che ci portano ad avvicinarci, no? Anche a queste esperienze, forse un po' di più con uno sguardo curioso invece che con uno sguardo giudicante, come a volte succede, no? Ecco, in questo senso credo che sia importante il pensiero sulla complessità, dove davvero tutti siamo coinvolti in un'assunzione di responsabilità, in una gestione che sia partecipata, democratica, comune, che ci coinvolga, no? In questa dimensione, e questo lo credo molto importante, che va al di là, no? Del confine della psicologia come intervento riduttivista, anzi è molto lontana dalla visione di una psicologia riduttivista la mia lettura, no? Né di controllo sociale né di riduttivismo dobbiamo parlare, ma di una dimensione più comunitaria e in un senso di scambio e di co-costruzione di percorsi e di traiettorie nuove.
Sì, mi sembra che tu abbia dato un panorama molto molto interessante, che sicuramente sarà a questo punto un momento di discussione anche per le persone che verranno poi intervistate, saranno proprio dei ragazzi che frequentano un liceo di Firenze. Allora, io intanto ti ringrazio per la tua per il tuo intervento e naturalmente a questo punto spero tu sia nostra ospite fissa, come in tanti talk show ci sono i virologi che raccontano, spero invece di avere te come oltre che come persona soprattutto, che ci dai la tua opinione e che ci aiuti anche a discutere dei vari temi che purtroppo noi trattiamo, cioè no, dico purtroppo, che noi trattiamo è la dimensione del sociale, ma soprattutto le sofferenze e le fragilità psicologiche e un po' più complesse psichiatriche. Bene, allora ti ringrazio e ti saluto purtroppo perché i nostri tempi...
certamente, lasciamo spazio anche alle parole degli altri e delle altre, e ti ringrazio ancora Massimo, volentieri la disponibilità a continuare questo percorso insieme. Ti
grazie, a presto allora, ciao. Ciao.
Ciao.
Era un momento senza importanza, un bacio solo in una danza, un bacio vigliacco del tipo che ti ritrovi distrutto pensando che ormai è certo lei ama te. Precisa e vitale, come una lama nel cuore ti appare, un viso che dorme vicino a te, un'emozione che c'era tutto il bevuto, un'emozione che c'era più del dovuto. Dormo col cuore a metà, sogno e la realtà, un corpo da mille carezze, le mille certezze, dormo col cuore a metà, diviso tra il sogno e la realtà, un corpo da mille carezze, le mille certezze.
Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo, avete sentito la dottoressa Emanuela Bavazzano, psicologa che ci ha affrontato e ci ha introdotto un po' questo tema che, su cui lavoreremo oggi, in particolar modo lavoreremo nella scuola, però dal punto di vista degli studenti. Con noi oggi abbiamo degli studenti del collettivo del liceo Niccolò Machiavelli che affronteranno un po' le tematiche che loro vogliono, ma insomma le tematiche, le problematiche che all'interno della scuola si sono sviluppate e che possono ripercuotersi anche per voi, sia dal punto di vista della didattica, ma anche dal punto di vista della relazione e dello stare assieme e del costruire un percorso più o meno importante, che è quello del vivere la scuola, della formazione di che cosa essere poi in futuro, insomma. Allora, io do direttamente a questo punto la parola a loro e do la parola, bene, si stanno indicando, bene, do la parola a Bianca e poi dopo si passeranno il microfono, bene?
Buon pomeriggio a tutti, quindi sì, noi già negli ultimi anni, già da un paio di anni fa, l'anno scorso in particolare, abbiamo iniziato a ritrovarci in delle assemblee in cui abbiamo parlato molto della nostra condizione di studente e di studentesse all'interno della scuola, in particolare appunto dopo due anni, più di due anni ormai di pandemia, quindi di una condizione particolare rispetto alla normalità, e appunto ci siamo resi conto che ci stavamo sentendo tutti e tutte nello stesso modo, quindi proprio in una situazione molto instabile. E abbiamo parlato molto di ansia, di stress legate alla scuola, quindi proprio di salute mentale, ci siamo confrontati e confrontate moltissimo. Abbiamo fatto uno sciopero proprio per proporre un documento in modo da migliorare questa situazione difficile per la quale ci sentivamo schiacciate.
Ti chiedo scusa, è abbastanza significativo quello che dici, però forse sarebbe bene, perché la radio, dalla radio bisogna capire anche il significato, che vuol dire sentirsi schiacciati e sentirsi a disagio, insomma, che cos'è che vi ha reso in questa condizione? Ecco, qual è la cosa che ha pesato di più per voi in tutto questo contesto, anche per la vostra formazione di vita, naturalmente?
Sì, per quanto riguarda ansia e stress abbiamo avuto moltissime problematiche nella nostra scuola, in entrambe le sedi, chiaramente. E questa problematica, come la maggior parte delle situazioni difficili, si è ovviamente intensificata dopo la pandemia. Ma sono tematiche che noi cerchiamo di tirare fuori, di insomma parlarne anche con la preside e i docenti da prima della pandemia. Ad esempio, abbiamo attaccato dei fogli nei bagni delle scuole per lasciare uno spazio agli studenti e alle studentesse per raccontare dei loro momenti di difficoltà che hanno avuto a scuola, e sono stati scritti moltissimi episodi di attacchi di panico molto pesanti di studenti e studentesse che in un momento di disagio, proprio a livello anche fisico, non sono stati aiutati da custodi o da professore e professoresse. E nella nostra scuola purtroppo questi casi sono molto numerosi, e io almeno l'angoscia che provo dalla mia scuola la ricollego anche a questo: il fare lezione nella mia classe e sentire dal bagno accanto alla mia classe ragazze con attacchi di panico e che piangono a dirotto. E chiaramente questo non porta a un ambiente piacevole alla scuola. Abbiamo fatto uno sciopero per questo lo scorso inverno, se non mi sbaglio, e è stata partecipata da un'ottantina di studenti e studentesse, e in quel periodo c'è stata una proposta da parte nostra alla preside per cercare di facilitarci il rientro, che era ancora al 50% a scuola, perché i professori e le professoresse hanno avuto molto difficoltà, anzi in realtà penso la maggior parte non fossero pienamente interessati a cercare di dividerci il carico tra quando eravamo a casa e quando eravamo in presenza a scuola, e noi chiaramente ci siamo trovati in una situazione di difficoltà nel cercare di gestirci le due vite, le due scuole, perché erano completamente diverse tra di loro.
Allora, sì, è vero anche che si dice il vostro liceo è un liceo molto competitivo, dove il livello di competizione è molto forte, e il dubbio che mi viene è che, per esempio, per chi fa scienze umane o per chi fa varie caratteristiche di questo tema, su questo tema sia un po' difficile il concetto dell'acquisizione di tante nozioni, e poi dopo nella relazione davvero è competitiva, cioè sarete competitivi anche poi quando verrete fuori dalla scuola, oppure invece dovrete accogliere, ascoltare, vedere l'alterità, la diversità, le problematiche, anche le lentezze che d'altronde ci sono nella vita?
Allora, questo diciamo che è variabile, nel senso che parlando delle scienze umane in particolar modo, io penso di essere stato uno di quelle sezioni dove abbiamo avuto, ogni anno abbiamo cambiato professore di scienze umane, quindi noi diciamo da un certo punto di vista, penso dal mio punto di vista soprattutto, ho acquisito una certa elasticità su questo fronte e anche una capacità anche individuale di studiare, di anche di muoversi per conto proprio e di sapersi anche adattare nella situazione, anche se comunque i professori non erano in alcuni casi propensi, cioè per me soltanto quest'anno c'ho forse uno dei professori abbastanza bravo, comunque capace di insegnarmi e farmi appassionare la materia, cosa che non ho avuto fino ad ora. Per il lato competitivo potrei dire che comunque penso che sia una cosa un po' soggettiva, cioè che ognuno ha un po' il suo senso, un suo spirito insomma di essere competitivo, e che lo sviluppa e lo aumenta poi all'interno della classe, ma anche a livello diciamo così tra le varie sezioni tipo scienze umane, classico, internazionale. E credo fondamentalmente che dal mio lato, o comunque da molte persone parlando così in generale, le scienze umane siano molto competitive, non quanto l'internazionale, però molto competitive come persone.
Va bene, questi sono temi poi abbastanza più complessi, però che potremmo anche affrontare in altri momenti per capire che scuola voi pensate di avere, insomma troveremo anche altri spazi in altri momenti, continueremo comunque. Nel frattempo però dicevi appunto, Bianca, che cosa?
Beh, in realtà appunto il mio discorso è iniziato parlando di un percorso che è iniziato negli anni passati. Quest'anno l'abbiamo un po' ripreso in mano tutti e tutte insieme, e appunto sempre confrontandoci tanto, parlando insieme, ci siamo resi conto che, cioè, dopo che siamo ritornati in presenza, la tanto voluta, desiderata presenza, cioè ci siamo ritrovati in un ambiente che, cioè, in cui professori e professoresse, che sicuramente hanno vissuto come noi tantissime difficoltà e continuano a viverle, erano però diciamo tendevano a non voler far altro che continuare i programmi e cercare di recuperare questo fantomatico tempo perso, che è stato secondo loro perso durante la DAD, e appunto quindi cercando di spiegare il più possibile, quindi privilegiando una didattica di quantità rispetto che di qualità, e questa cosa ci ha molto toccati fino a portarci appunto a fare un'azione molto forte, che è stata quella dell'occupazione. Occupazione che non c'è stata solo nel nostro liceo, siamo stati uno dei licei fiorentini che hanno occupato la loro scuola, l'abbiamo occupata a novembre del 2021, e appunto c'è stato in realtà un coordinamento cittadino, quindi i collettivi delle varie scuole, anche confrontandosi in assemblee, tutti insieme si sono resi conto di questa necessità di fare un'azione forte per farsi ascoltare finalmente. E quindi c'è stata una sorta di reazione a catena in cui tante scuole hanno occupato. Poi ci siamo ritrovati tutti insieme in piazza a fare una manifestazione il 20 novembre, e appunto a seguito della manifestazione c'è stata l'occupazione della nostra scuola. Se qualcun altro vuole, insomma, può parlarne.
Sì, ecco, allora intanto ci possiamo prendere un attimo di pausa, insomma, sull'occupazione, e poi cercheremo casomai di approfondire un po' di più il tema, cioè quello che voi vivete anche direttamente. Ora questo è una, come dire, un apprezzamento comune, un po' proclama, diciamo, quello che voi state mettendo in radio in questo momento, però sarebbe bene anche capire poi voi stessi, insomma, come vivete, e sicuramente sarete come dire, portavoce anche di altre condizioni, insomma. Va bene, allora ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo.
Pensare, fuori è tornata la gioia di urlare, mi troverai a girare le piazze e gridare, viva Fernandez, che viva Fernandez, versa da bere, povero setato, un giorno sarò ricco e ti farò regina, regina del fiume, versa da bere ad un innamorato. Povero da poeta, ricco come un gabbiano, vola sulla vita con la sua fantasia. Non posso stare in casa a pensare, fuori è tornata la gioia di urlare, mi troverai a girare le piazze e gridare. Versa da bere un albero sradicato, spostato dai venti e dalla curiosità, un nomade in amore e felicità, un nomade in amore ed infelicità. Così parlava il vecchio fricchetto, il re dei maghi e delle madone, da una preghiera io non voglio denari, solo vino, allegria, calore.
Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo e sono sempre in compagnia degli studenti del collettivo del liceo Niccolò Machiavelli di Firenze. Dunque, loro hanno già esposto in modo molto chiaro quello che è stato fino ad ora, un po' il discorso della pandemia, quello che hanno vissuto, quello che non hanno vissuto e poi soprattutto anche la situazione interna alla scuola, cioè la richiesta continua di un raggiungimento, per esempio, di dei programmi che erano diminuiti nella loro intensità durante le DAD e quindi un pensare solo a questo e non pensare alle figure, alle persone che hanno davanti, quindi a voler raggiungere solo degli obiettivi. Allora io vi ridò la parola e quindi se questo può essere un tema interessante, prego.
Grazie. No, appunto, poi credo che questo tipo di dinamiche, appunto, come ha detto Giunca prima, siano state accentuate proprio dalla pandemia e dalla DAD. Appunto, non rendersi conto di chi hai dietro lo schermo, perché magari sei un professore o una professoressa che parla una serie di pallini o al massimo di immagini dei suoi studenti e delle sue studentesse, cioè ti dà meno l'idea del fatto che dietro ci sia comunque un lavoro. E vorrei anche riprendere quello che ha detto Leonardo prima a proposito di imparare ad essere autonomi, cioè in DAD fondamentalmente o lavoravi da solo oppure non lavoravi, quindi c'avevi, diciamo, davanti a te un bivio: scegliere di fare uno sforzo ulteriore rispetto alla normalità, quindi seguire in un ambiente che non è quello della scuola, quindi sei in camera tua con tantissime distrazioni, se ti va bene sei in camera tua, ricordiamocelo, e quindi impegnarti tanto, studiare da solo, stare tanto agli schermi, imparare a studiare da nuovi mezzi, stesse difficoltà che sicuramente hanno avuto i professori. Quindi secondo me, appunto, questo fatto di non rendersi conto è stato proprio dato dal fatto che proprio non c'era più questa relazione fra persone, che adesso è tornata ad esserci e speriamo che migliori in ogni caso. E sì, quindi secondo me, appunto, la DAD ha avuto un grande impatto in questo senso anche.
Sì, no, quello che volevo ribadire però è che volevo sentire un po' da voi è anche questo concetto che la scuola è una scuola pubblica, voglio dire, non è una scuola privata, un mondo come in altre nazioni avviene, dove c'è una scuola privata che è quella che forma le figure. Noi per fortuna abbiamo una scuola pubblica e dovrebbe essere invece una scuola che accoglie e che forma anche le figure e la società del domani, insomma, quindi anche un'opzione di questo tipo, dove la formazione non passa solo ed esclusivamente dalla quantità di nozioni che voi sicuramente riuscirete ad avere, ma varia anche da che tipo di relazione e dal modo anche in cui queste nozioni possono essere date e discusse e poi acquisite, insomma, no? Io penso un po' questo, penso a me, insomma, al mio percorso quando volevamo distruggere la scuola negli anni 69, diciamo, e dove tendevamo a distruggere una scuola che era la scuola giolittiana, quella ormai lontana nel tempo, e che volevamo una scuola un po' più, una scuola diversa, insomma, una scuola che permettesse l'inclusione di tutti. Pensiamo all'esperienza di Don Milani, che ha significato per noi, almeno per noi, ecco.
Sì, questo è un argomento in realtà di discussione tra noi studenti e studentesse da un po' di tempo. Ritornando un po' al discorso di prima, mi ricollego alle competizioni. I professori si aspettano un certo lavoro da parte nostra perché appunto abbiamo scelto un liceo difficile, un liceo tosto, un liceo che pretende molto. E quando degli studenti e delle studentesse si trovano in difficoltà, non vengono comprese, appunto loro riprendono questo argomento un po' per quasi giustificare il loro sovraccarico o, non so, quelle che poi per noi sono ingiustizie alla fine. Io nella mia scuola, ma in realtà direi nel sistema in generale scolastico, cambierei moltissime cose. Una cosa che personalmente mi infastidisce moltissimo è la concezione del numero che affidano a ciascuno di noi. Io tutti i giorni mi sento dare un numero e, per quanto mi possa dar fastidio, in realtà ne sono molto dentro, cioè automaticamente appena concludo un lavoro sono curiosa del numero che mi è stato dato, voglio sapere il risultato, quindi insomma questa cosa chiaramente è un po' contraddittoria, però mi piacerebbe vivermi una scuola con più stimoli che mi motiva nell'imparare, non per raggiungere un numero più alto di quello che sono, ma perché ho voglia di imparare a scuola, e questo è uno dei motivi principali per la quale abbiamo occupato a novembre. Noi studenti e studentesse non è che non vogliamo andare a scuola, noi abbiamo lottato per mesi per tornare a scuola in presenza al 100%, abbiamo fatto abbiamo seguito le lezioni in DAD in Piazza Santissima Annunziata al freddo, cioè davvero delle condizioni che ora a ripensarci ci rido quasi sopra, perché veramente c'erano quante 5 gradi e la mattina alle 8 ci ritrovavamo in piazza a studiare tutti insieme. per appunto viverci la scuola in socialità, perché la scuola a casa non è scuola, la scuola in camera o in bagno, come tanti ragazzi e ragazze si sono ritrovati, non è scuola, non possono aspettarsi questo da noi. E io penso che la DAD, non, anche per questo, non l'accetterò mai, non potrò mai, no, sì, accettarla, perdonarla, diciamo.
In merito comunque a questa situazione in DAD, credo fondamentalmente che ha accentuato da un certo punto di vista anche il lato, comunque, se si riprende proprio l'essere competitivo, perché appena c'era l'occasione, in molte situazioni le persone, almeno in classe mia, cercavano di affondare gli altri quando avevano l'occasione. Poi ovvio capitava poche volte, però comunque lo si percepiva. Se una persona in classe nel periodo della DAD prendeva un voto più basso, molte persone comunque gioivano, comunque trattavano da schifo quella persona lì che aveva preso un voto più basso. E come la realtà della classe mia, cioè sono tante altre realtà che ho chiesto in giro, che pensavo che la classe mia fosse l'unica, e questa cosa poi si è andata a riconvertire poi nella presenza. Infatti ora sono in quinta e mi ritrovo, cioè, sembra di stare praticamente a una gara olimpionica, cioè, se sbagli una cosa, cioè, sei fregato, perché i professori mettono carne sul fuoco proprio su questo fronte.
Sì, ora io a livello di esperienza, per esempio mia personale, ai tempi miei, per esempio, chi andava al classico era solo una serie di persone ben precise, quindi era la riproduzione di una borghesia di quell'epoca, e per cui poi era fondamentale, quindi anche da parte, capisco questo tipo di situazione, perché voleva dire chi non apparteneva a quella classe doveva lottare in modo forte. Per fortuna, la mia esperienza personale, devo dire che quello che c'è stato di bello è che c'è stato un movimento in quegli anni molto forte, che ha unificato e che ha anche, come dire, annientato in parte questa differenziazione. Insomma, molte persone casomai non prendevano bei voti oppure se ne fregavano altamente, ma perché c'era anche un rapporto di forza molto forte tra diciamo il mondo studentesco, il movimento studentesco, i movimenti che c'erano anche fuori, e quello che era, insomma, la scuola in sé. Per cui capisco perfettamente quello che dice. Quello che mi rammarico molto è che l'inclusione fondamentalmente non c'è, perché fondamentalmente, essendo una scuola pubblica e forma le persone, giustamente, meno male che abbiamo una scuola pubblica, voglio dire, in questo senso, però tende a formare persone che saranno competitive anche e saranno poco inclusive anche, dovranno fare un grosso lavoro su se stessi.
Sì, esatto, in merito a questo, che credo sia una cosa molto importante, appunto quello che abbiamo notato sempre fra di noi è anche proprio questo annientare completamente le particolarità di ognuno. Cioè, noi fra studenti e studentesse ci rendiamo conto che ognuno di noi ha delle determinate potenzialità, e ci rendiamo conto proprio che queste potenzialità non sono importanti a livello scolastico, non vengono considerate a livello scolastico. Cioè, a scuola ti impari quello che nella lezione frontale il professore ti dice e poi lo ripeti così com'è. Cioè, il fatto di dare importanza, secondo me, invece, a proprio ammetterci del proprio, no? Secondo me è fondamentale, e appunto molto spesso invece questo viene visto come una cosa da mettere in secondo piano, ed è veramente svilente, e fa sì che gli studenti si ritrovano, appunto, come ha detto Giunca, senza degli spunti, di qualcosa che li... senza degli stimoli. E infatti, appunto, nel nostro documento post-occupazione abbiamo detto che abbiamo fatto delle proposte in merito a questa cosa qua, perché ci piacerebbe più fare delle lezioni più interattive, prendere più parola, fare dei dibattiti, parlare di argomenti ai quali in realtà noi ci interessiamo. Cioè, noi studenti e studentesse ci interessiamo di tantissime cose, e però a scuola magari tutto questo appunto non ha importanza, e ci dispiace tantissimo, perché noi le vediamo le nostre potenzialità.
No, riguardo a questa cosa che ha detto Bianca, volevo dire che purtroppo questa cosa è normalizzata anche tra gli studenti e le studentesse, cioè per ognuno di noi è normale andare a scuola già stanchi dalla prima ora, annoiati, non riusciamo appunto a sentirci stimolati dalle attività che svolgiamo a scuola, non ci sentiamo inclusi e presi in considerazione. Ed è per questo che noi in quanto collettivo, prima di fare ogni azione più grande e più forte, cerchiamo di, diciamo, aprire gli occhi alle persone che frequentano la nostra scuola e creare un po' uno stato di tensione, perché purtroppo questa è la normalità, cioè a noi non ci sta bene, ma è la normalità, e finché una persona non apre gli occhi non si rende conto di quello che si vive tutti i giorni.
Va bene, allora siamo arrivati abbiamo raggiunto un bel pacchetto di argomenti, insomma, secondo me molto, molto importante, mi ha toccato molti punti fondamentali di quello che la scuola è e di quello che voi vivete direttamente con la scuola e di come in parte vorreste cambiare. Se avete qualcosa da aggiungere, se no bisognerebbe concludere, perché il dibattito poi secondo me potrebbe andare avanti in un altro momento. Se voi siete disponibili, lo spazio su questo programma che si chiama Diario di Città c'è, perché è Diario di Città e quindi quello che avviene in città, e quindi posso rinnovarvi, insomma, l'invito a venire, avere una stabilità nella vostra comunicazione per far sapere attraverso questo mezzo di comunicazione quello che voi pensate e quello che voi vorreste, insomma, ecco, se vi va bene.
Certo, assolutamente sì, grazie mille.
Va bene, allora vi ringrazio di tutto ciò, ringrazio Leonardo, ringrazio Giunca, giusto, e Bianca di questo bellissimo dibattito che abbiamo fatto e su delle cose che sono venute fuori, e ci sentiamo per la prossima volta, bene? Grazie a tutti voi.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Penso a meno stress e più farfalle, meno chiacchiere alle spalle. Non ho più silenzio, non ho più un pretesto, gli eroi non se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Oggi non mi resto, resto nudo e manifesto.
resto nudo e manifesto.
Eccoci qui, ormai alla fine del nostro programma, io direi sono molto soddisfatto di quello che è stato detto, del dibattito che è iniziato, del contatto soprattutto che abbiamo creato con queste persone, con questi ragazzi, con la dottoressa Emanuela Bavazzano, psicologa, e sono contento perché c'è un contatto finalmente, c'è una diretta, un ascolto di parole, di sensazioni, di modi di essere, di cercare di capire davvero che cosa sta succedendo e soprattutto cercare di capire che cosa desiderano, che cosa vogliono. Come hanno detto loro, non è che non vogliono andare a scuola, non è che non vogliono non studiare, vogliono, però vogliono uno studio di tipo diverso, che non sia solo uno studio competitivo, esclusivo, vogliono l'inclusione, questa è una cosa importante, vogliono, perché se no davvero, come dicevano loro, che tipo di società possiamo poi costruire un domani? Un domani quello che verrà costruito sarà solo una società conflittuale, pronta all'esclusione e quindi a vivere solo e non sapere che cosa sono gli altri, perché gli altri casomai non ce la fanno a fare qualcosa e vengono solo ed esclusivamente mandati chissà dove. Questo è un elemento fondamentale di cui spero, come già ne abbiamo parlato con loro, potremo continuare anche nel tempo e affrontarlo e dirimerlo ancora di più. Ringrazio tutti quanti, dunque ringrazio voi di averci ascoltato e alla prossima.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera. Siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.